www.storiedijo.it e la storia continua. 1940. A Taranto finisce in una notte la supremazia italiana nel Mediterraneo. 11 novembre a Taranto. L'allarme aereo suona spesso. Le sirene urlano due volte nella mattinata. Poi la sera con un ritmo più frequente. 19.50, 20.55, 21.30. L'11 novembre è il genetriaco del re e sulle navi della flotta da battaglia italiana il giorno è festeggiato in un'atmosfera di tensione che i brindisi di rito e la distribuzione delle prime calderose della stagione non servono ad allentare. L'ammiraglio Campioni ha disposto che le unità si tengano pronte a uscire in un'ora di giorno e in tre ore di notte. Da alcuni giorni si fa sentore della minacciosa presenza della flotta inglese che è salpata da Alessandria il giorno 6, dopo aver scortato due convogli a Creta e a Malta, si tiene in posizione non distante dalle coste italiane. A Taranto, come conseguenza delle operazioni contro la Grecia, cominciata due settimane prima, è stato concentrato il grosso della nostra flotta. Uno schieramento formidabile che, dopo la sconfitta della Francia, potrebbe assicurare predominio navale italiano nel Mediterraneo. Nel Mar Grande sono ormeggiate le corazzate Littorio, Vittorio Veneto, Cavour, Giulio Cesare e Duilio. Gli incrociatori Gorizia, Zara e Fiume. 8 cacciatorpediniere e numerose unità minori. Nel Mar Piccolo si trovano gli incrociatori Pola, Trieste, Bolzano, Duca degli Abruzzi, Garibaldi, Trento, Miraglia e 19 cacciatorpediniere. Nella stessa serata dell'11 a queste navi si aggiunge la corazzata Doria. Il suo ingresso in rada è segnalato puntualmente dall'ultima ricognizione aerea britannica. È allora che l'ammiraglio Cunningham, comandante della Mediterranean Fleet, mette una frase in codice. I fagiani sono tutti nel nido e il via per l'operazione Judgment. Qualche ora prima, alle 18, la portaerei Illustrosius, scortata da un incrociatore e da quattro cacciatorpediniere, ha lasciato la protezione delle navi da battaglia di Cunningham, appuntato verso nord alla velocità massima di 28 nodi. E alle ore 20 è venuto a trovarsi a 40 miglia a est di Cefalonia e a 170 da Taranto. Un attacco di aereo siluranti contro la grande base navale italiana, quello che sarebbe stato indicato convenzionalmente appunto come operazione Judgment, è stato progettato da tempo dagli inglesi. Adesso, da bordo dell'Illustriosus, il suo ideatore, il contrammiraglio Lister, può mettere in pratica il piano così accuratamente studiato. La portaerei britannica ha a bordo 22 Fulman biposto e 12 biplani Swordfish, destinati all'azione di siluramento. La difesa di Taranto si presenta formidabile. 101 cannoni antiaerei, 68 mitragliere pesanti, 109 mitragliatrici, senza contare l'armamento delle navi, 22 proiettori oltre a quelli di bordo, 26 palloni sbarramento, 4.200 metri di rete di protezione antisiluro. Sono però le ultime due voci che risultano carenti. Il maltempo ha disperso una sessantina di palloni, aprendo un varco nella difesa, e non è stato possibile sostituire. Pare per ritardi nella fornitura dell'idrogeno. In quanto alla rete antisiluro, l'estensione in opera è di appena un terzo di quella corrente. Le preoccupazioni sono state tacitate con una assicurazione destinata a rivelarsi falsa. Il fondale del porto di Taranto è troppo basso perché possano venirvi lanciati siluri dall'alto. Così si pensava. E invece gli swordfish, grazie a un meticoloso addestramento, così duro che è costato 3 aerei, riescono a lanciare i siluri in modo che non affondino per più di 10 metri, una profondità sufficiente per renderli micidiali. Alle 22:50 a Taranto le sirene suonano ancora. Il loro urlo è pressoché contemporaneo alle prime salve delle batterie antiaeree di San Vito. Gli inglesi arrivano. La prima ondata si compone di 12 apparecchi, 6 con siluri, 4 con bombe, 2 con bombe e bengala. Alle 22:58 il cielo si illumina sopra una zona un po' a levante dell'ancoraggio della Tarantola. I Fulmar sganciano le prime bombe sulle navi nel Mar Piccolo. Si vuol far credere a un bombardamento dall'alto, ma intanto l'insidia degli aerosiluranti si profila nella parte dell'isola di San Pietro. L'aereo di testa, pilotato dal tenente Kenneth Williamson, punta sulla Cavour sfiorando l'acqua. Un istante prima di venire colpito, e fa in tempo a sganciare il fianco della grande nave squarciato per una dozzina di metri. I primi 2 gregari di Williamson si lanciano subito dopo sulla Doria, ma falliscono entrambi. Un'altra coppia di siluranti mira la Vittorio. Un siluro, sganciato dal capitano Kemp, raggiunge la nave sul lato destro. Un altro, sganciato dall'aereo del tenente Swain, colpisce la poppa. L'ultimo swordfish cala sulla Vittorio Veneto alle 23:17. Il siluro, lanciato dal capitano Mound, è ben diretto, ma per un difetto del detonatore esplode a 50 metri dal bersaglio. La prima fase dell'attacco è conclusa, ma già in arrivo la seconda ondata, che ha preso il volo dal ponte dell'Illustriosus alle 21:30. Mancano pochi minuti alla mezzanotte, quando l'apparecchio del capitano Lewis Lee, dopo aver attraversato in parallelo il Mar Piccolo e sorvolato il Bolzano e il Trieste, si abbassa sulla Duilio e la colpisce a prora. 10 minuti dopo, altri 2 aerei attaccano la Littorio proveniente da direzioni opposte. La corazzata riceve contemporaneamente un siluro nella fiancata sinistra e uno nella fiancata destra, che però non esplode. La Vittorio Veneto è l'obiettivo di un'altra coppia di aerosiluranti, ma la fortuna l'assiste anche in questo ripetuto assalto. I siluri falliscono il bersaglio. Un ultimo velivolo appare alle 0:20 in prossimità di Gorizia. Viene abbattuto dalle mitragliere dell'incrociatore. E adesso è veramente finita. Sono le 5 del mattino quando squilla il telefono in casa del prefetto di Taranto, Emilio Mariano. «Siete voi, Mariano?» Il funzionario riconosce subito la voce. «Sì, Duce. Dite, cosa c'è di nuovo al Mar Grande?» «Duce, è stata una notte molto dura. Il bilancio è impressionante. La Cavour, che ha uno squarcio di 12 metri per 8, deve essere adagiata sul fondo. La Duilio presenta una falla di 11 metri per 7. La Littorio porta i segni dei siluri che l'hanno raggiunta. I morti sono stati una 60. Passeranno molti mesi prima che le 3 unità possano tornare a navigare. E la supremazia dell'Italia nel Mediterraneo è finita in una notte. www.redigio.it e la storia continua.